Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi le nostre chiese celebrano con gioia Sant'Apollinare, vescovo e secondo la tradizione anche martire. E si va molto indietro nella evangelizzazione della tutta la nostra regione. Egli è vissuto fra la fine del secondo secolo e l'inizio del terzo secolo.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 9, versetti 57-62. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
Parola del Signore.
Sono alcuni detti, quelli che oggi consideriamo, propri di Luca. Troviamo un parallelo parziale nel Vangelo di Matteo solo, il capitolo 8, ma come nella sequenza dei vari brani, ecco, nei sinottici, questa è una parte, possiamo dire, ecco, solo Luca raccoglie. Vediamo insieme.
Abbiamo visto ieri che Gesù è in cammino decisamente verso Gerusalemme, e questo viaggio sarà un po' lungo, cioè ci fermiamo per alcuni brani, quindi lui decisamente il volto indurito alla faccia va verso Gerusalemme, e c'è questo tale mentre camminano sulla strada che si propone di seguirlo: ti seguirò dovunque tu vada, dovunque, cioè in qualsiasi situazione, in qualsiasi strada, diciamo, quindi dovunque tu vada. E quindi è un atto di generosità, perché si propone lui, e Gesù gli risponde: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi propone un programma di vita che sì, non ha casa, diciamo, non ha sosta, e quindi poi non si sa come va a finire, se questo qui lo segue o non lo segue, ma insomma quello che importa è questa totale, diciamo, spogliazione che Gesù propone. Insomma, non ha neanche dove poggiare il capo, vuol dire che non ha una sede fissa, che insomma il Magione dice che è il primo esempio di uno che non ha sede, insomma, di quelli che si trovano, i poveracci, insomma,
senza dimora,
senza esattamente dimora. E quindi ci vuole un bel coraggio seguire uno senza dimora, e quindi, cioè, voglio dire, bisogna spogliarsi di tutto, bisogna essere non avere nessuna sicurezza, non avere programmi, non, è così, anche se poi non si sa come va a finire. Ma c'è un verbo che ricorre nel capitolo 19 di Giovanni, 19-20, Gesù clina il capo sulla croce, c'è la stessa parola. Quindi. E poi ci sono questi altri esempi, qualcun altro va avanti.
E queste parole che Gesù dice appunto sulla via di Gerusalemme a persone diverse e di cui e poi non chiede conto, cioè non, il Vangelo non rende conto di come sono andate effettivamente le cose, ecco, con questi tizi, queste persone. Ecco, mi sembra che primariamente esprimano molto bene qual è lo stato d'animo di Gesù e che cosa sta facendo Gesù, lui stesso, nell'intenzione, nella volontà, ecco, determinata di compiere la sua opera messianica.
Ma mi fermo soltanto a questo desiderio, questo ti seguirò dovunque tu vada. E insomma penso che appunto Gesù aveva una meta che è Gerusalemme, passava ovunque certo, ma aveva questa meta, quindi la disposizione di chi lo segue deve avere deve essere a conoscenza e deve comprendere che, qual è il programma di Gesù, ecco, e dove va e perché va lì a Gerusalemme.
Mi sono tornate, mi era tornato, cioè, ho trovato in questo capitolo all'inizio, abbiamo quando Gesù dice chi vuole seguirmi rineghi se stesso, chi vuole venire dietro a me rineghi se stesso. Ecco, io mi sono, come dire, ho focalizzato un po' su questo dietro, andare dietro, che poi è il significato di seguire i suoi passi, andare dietro a lui. E l'ultimo esempio, ci sono queste tre persone, l'ultimo caso, l'ultimo potenziale discepolo, Gesù dice... Quando uno mette l'aratro non ci si guarda indietro, perché è questo poi l'impegno, il significato della sequela. Quando si è chiamati, alcuni li chiama, altri vogliono loro, e questo forse bisogna forse un po' approfondirlo, ma non potrei, non posso io. Quando Gesù chiama, non ci si può più guardare indietro se si vuole seguire Gesù, che non vuol dire abbandonare, lasciare la casa, gli affetti, no, vuol dire relativizzare tutto quello che poi sono le nostre, la nostra cultura, relativizzarla, perché c'è qualcos'altro che è davanti, quello sta dietro, tutto il resto sta dietro. Non vuol dire che abbandoniamo un genitore, o onora il padre e la madre, voglio dire, non si abbandonano certo, si porta al cimitero i nostri cari, ma forse, ecco, la cosa rinnega te stesso, è sicuramente qualcosa di molto difficile da introiettare, da capire, da fare proprio, però è quello che lui chiede.
Sì, al primo, la differenza tra i tre, il primo è la sua iniziativa e Gesù gli presenta le condizioni della sequela, soprattutto in questa fase in cui lui sta andando a Gerusalemme. Invece gli altri due, sembra anche il secondo forse, dipendono dal versetto 59 che dice a un altro disse lui seguimi, e quindi sono le loro risposte. Abbiamo detto altre volte: concedimi di andare a seppellire prima mio padre. Non si tratta che suo padre era morto ieri, si tratta che seppellire suo padre, come forse diceva anche Letizia, come potrei dirlo io, andrò all'estero quando mia mamma non ci sarà più, quando sarò libera dal vincolo di servire mia mamma. Cioè, forse non era proprio morto ieri il padre, è un modo per dire: lascia che io lo accompagni fino alla morte. E però forse almeno in questo momento c'è un'urgenza di seguire Gesù, così, quando non perdere il momento in cui Gesù passa e ti chiama. Questo secondo me è anche il senso del brano, forse anche nel contesto che vedevamo ieri, diretto decisamente verso Gerusalemme, cioè perché i giorni si avvicinano, i giorni del suo esodo dal mondo, della sua uscita dal mondo. Quindi il tempo di Gesù su questa terra sta per compiersi, e quindi mi sembrava soprattutto che ci fosse questa esigenza di riconoscere o comunque di seguire Gesù in questa indicazione sui tempi, che ci sono dei tempi che non sono da perdere, neanche nella gerarchia dei precetti, neanche rispetto al precetto di onorare i genitori.
Sottolineo altre due cose. Cioè, è un brano che per me è molto difficile, perché sembra, cioè, mette insieme situazioni, parole che non, si fa fatica veramente a capire. Comunque, io sottolineo questo, che nelle ultime due risposte c'è quel prima che non ci sta, no? L'ultimo esempio: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi, ma prima io lascia che seppellisca mio padre. E questo mi sembra che per quello che è questa grande urgenza proprio del regno che ormai è venuto, non ci sta, non si può, cioè non c'è un prima, ecco, rispetto a seguire il Signore. Questo mi sembra. L'altra cosa che mi sembra che si possa dire è nel confronto molto particolare con quello che era appena successo, quando Giovanni dice che abbiamo visto un tale che scacciava demoni nel tuo nome, glielo abbiamo impedito perché non è con noi, ma di fatto è perché non segue con noi. C'è ancora questo verbo di seguire, no? Quindi loro vorrebbero impedirlo perché non è tra quelli che lo segue, e Gesù invece, appunto, dice: chi non è contro di voi è per voi. Qui invece questa cosa della sequela diventa assoluta, mi sembra. Cioè, lì dove Gesù passa e chiama, appunto, non ci può essere un prima, non ci può essere una dilazione, non ci può essere nulla, mi sembra, che voglio dire, se non la sequela. Se altri, appunto, altrove fanno qualcosa, va bene anche così, anche se non lo seguono. Ma se lui chiama, bisogna seguire. E seguire dove va, ecco, quindi questo è un po' impegnativo.
Aggiungo una parola. Non so se questa difficoltà, ecco, di questi versetti in qualche modo si può collegare anche a questa illustrazione che Gesù ha fatto per tutto il capitolo dei connotati di questo figlio dell'uomo, che sono tutti un pochino ribaltano tutti un po' l'idea un po' diffusa, quello che deve soffrire molto e quello che viene consegnato nelle mani degli uomini, quando invece sarebbe giudice, sono gli uomini che sono consegnati nelle sue mani, secondo la figura tradizionale, non lui in quella degli uomini, e nell'ultimo caso non ha neanche un luogo dove posare il capo, quindi il responsabile di un tribunale non ha neanche, come posso dire, una sede minima per da sedersi, per riposarsi, quindi è anche questa aleatorietà della figura che mette in difficoltà, ecco, questa sequela, questo senza fissa dimora, come si fa poi a seguirlo? C'è tutta una spiegazione che nel capitolo 9 lui prova a fare, ma è difficile da cogliere perché ribalta tutte le caratteristiche note del figlio dell'uomo.
Si fa capire che le esigenze del regno sono radicali, che non ci sono giustificazioni, che non ci sono eccezioni. Il regno di Dio esige tutto completamente, cioè non ci sono giustificazioni, nemmeno la sepoltura del padre è una giustificazione sufficiente per interrompere l'annuncio del regno. L'annuncio del regno vuole esigenze estreme, non si possono dare eccezioni. Chi ha messo mano all'aratro non può portarsi indietro, quindi è una esigenza estrema. Non è permesso nemmeno di stordirsi per un momento. Nessuna giustificazione vale, neppure la sepoltura del padre.
Sì, questo che diceva Cecilia direi che è il commento che abbiamo sentito più volte e che potrebbe essere riproposto. Io però mi pongo molti punti interrogativi. Chi fa una cosa del genere, per esempio? Chi è che ha mai attuato una cosa del genere? Soprattutto, ma è giusto una cosa del genere? Cioè noi riteniamo che sia giusto che applicato così in generale, cioè la sequela, intendo, cioè come commento, diciamo, tradizionale, noi pensiamo che sia attuabile, ma soprattutto che sia giusto. Cioè uno deve seppellire il padre, comunque sia, ha dei doveri fondamentali che dipendono, dove ci sono anche dei comandamenti sacri di Dio, che Gesù stesso, tra l'altro, nel Vangelo commenta in modo molto forte, per esempio nel capitolo 7 di Marco, criticando la tradizione farisaica, se, almeno secondo Gesù, nella discussione. È un testo complesso, ma è abbastanza chiaro che Gesù distingue il comandamento di Dio dalle tradizioni, che lui ritiene tradizioni umane, mentre i farisei ritengono diverso. E quindi dice voi, e l'esempio è proprio quello, il comandamento che Gesù cita in quel testo è il comandamento onore il padre e la madre, che implica che uno se ne occupi. Comunque, non lo so, quindi mi pare che questo faccia emergere il problema di questo testo e quindi anche la domanda se si applica in generale a tutti i discepoli oppure no, perché noi anche nei Vangeli troviamo in via abituale situazioni completamente diverse. Nessuno, a Marta, Maria e Lazzaro, che erano discepoli, secondo il Vangelo, Gesù non ha mai chiesto una cosa del genere, né di lasciarla a casa, né di non occuparsi dei doveri familiari. E in realtà neanche gli apostoli che seguivano Gesù fino in fondo hanno fatto questo, lo vediamo indirettamente naturalmente nei Vangeli. Vediamo che i rapporti con la famiglia possono essere a volte in grande tensione o ci può essere anche rottura. Esempio la famiglia di Gesù, che abbiamo testimonianza nel Vangelo, che c'è stata una grande tensione e anche una specie di rottura. Cioè Gesù è andato avanti per la sua strada nonostante la sua famiglia non voleva e volevano fermarlo. E Gesù ha detto, ma io ho un'altra famiglia. Abbiamo di questi testi che pongono, eccetera. Però i rapporti poi con la famiglia, Pietro, con i suoi, eccetera, rimanevano. anche se avevano capo. Quindi insomma, le situazioni sono molto varie, perciò c'è da chiedersi o si interpreta, come diceva Cecilia, perché rimane il valore di questo, cioè o si interpreta come un'indicazione spirituale, e questo mi pare che sia sempre stato fatto, no? Cioè queste parole devono avere un valore perenne e per ciascuno dei discepoli, è una lettura legittima, cioè, però se uno poi va, e quindi questo rimane, cosa deduciamo? Diciamo un'esigenza forte, però noi facciamo così, cioè se uno deve seppellire il padre non ci pensa semplicemente perché è discepolo di Gesù, ma noi predichiamo l'opposto, direi, e anche pratichiamo. Quindi da un lato mi sembra che ci sia questa possibilità di prendere queste parole in senso, diciamo, spirituale. Dall'altra farei gran conto, adesso che ascoltavo, perché non ho molto da aggiungere, farei gran conto di quello che diceva Stefano all'inizio, che mi pare molto convincente, comunque è un'indicazione. Cioè qui Gesù non ha sempre parlato così. Noi non troviamo questo nei Vangeli, rispetto ai discepoli, eccetera. Ad alcuni ha chiesto, ma non a tutti la stessa cosa, ad alcuni ha chiesto di lasciare il lavoro, la famiglia, eccetera. Qui si dice molto di più, non si dice che devono lasciare il lavoro. Si dice che non deve seppellire suo padre, non deve occuparsi dei genitori, lascia che i morti seppelliscono i loro morti. È un po' diverso ancora. Quindi Stefano mi pare che suggerisse che qui, se ci si mette dalla parte di Gesù, queste risposte sono molto enigmatiche, ma estremamente significative, di quello che lui pensa. E parlano di lui, diciamo, più che dei discepoli. Tant'è vero, questa mi pare un'osservazione che Stefano ha fatto, che mi sembra utile, tant'è vero che l'Evangelo non si occupa qui di come è andata a finire per ciascun discepolo. Quelli che chiedono, ti seguirò, seguimi, non ci dice se poi l'ha seguito o no. Non è questo l'interesse, ma l'interesse è la parola di Gesù che esprime la sua situazione. Noi ci mettiamo nell'animo di Gesù, non vorrei insomma, interpretare in senso psicologico semplicemente, ma mi sembra un'indicazione importante. Se uno sta per andare alla morte, il Messia che va alla sua morte e pensa che questa morte è decisiva per la venuta del Regno, è chiaro che tutto il resto non conta, tutto il resto è in una situazione non normale. Ma allora però non è la situazione normale. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Non è vero che Gesù non aveva dei punti, non aveva, ma a quel punto Gesù non ha dove posare il capo. Non c'è un futuro, ti seguirò dove vai e poi non c'è un futuro, Gesù va verso la morte. E così le altre risposte mostrano la consapevolezza che Gesù ha, che a questo punto ormai tutto è diverso. Non so se questo può essere una via, ecco, come pare suggerisse Stefano, che per interpretare questo testo anche sul piano effettivamente letterale, cioè nell'intenzione dell'evangelista, è probabile che esprima con forza, ecco, la situazione di Gesù, e quindi per lui le risposte che dà, ecco, sono significative del fatto che ormai per lui c'è la fine e quindi tutto il resto non conta più. Non so se questa è esatto, ecco, però mi pare importante, ecco, mi pare utile. Il terzo caso è anche ancora più sconvolgente in un certo senso. Cioè, vabbè, i saluti possono essere intesi anche in un senso molto, molto ampio, molto forte, i saluti possono essere anche qui, non sono solo i saluti, ha bisogno di disporre prima le cose di casa sua, va bene, di mettere a posto le cose prima di piantarli tutto. E bolla questa cosa qui come uno che si volta indietro, non è adatto per il regno di Dio. E veramente l'impressione, non ci avevo pensato prima, l'impressione è che Gesù parli di sé. In realtà è una risposta al discepolo, così come sta, ma esprime quello che lui pensa di sé. Tutto il resto non conta più niente. Salutare, mettere a posto, salutare i propri cari quando è il momento ormai decisivo. Probabilmente bisogna fare gran caso, ecco, terminiamo, a questa espressione iniziale del versetto 51, ecco, che tutti ritengono che è l'inizio di tutta questa parte del Vangelo. Presentiamo le nostre preghiere, le nostre intenzioni in questa festa di Sant'Apollinare. In particolare ci ricordiamo delle nostre chiese e dei nostri vescovi. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo, sì, per tutta la Chiesa, per tutti i credenti nel Signore Gesù, perché secondo la parola del Vangelo di oggi nulla antepongano all'amore di Cristo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Invochiamo l'intercessione di Sant'Apollinare per tutti i nostri vescovi, perché siano riempiti dello Spirito Santo per guidare e attirare il popolo di Dio nella sequela piena del Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ancora invochiamo il dono della pace, sempre, soprattutto per i luoghi dove è più contraddetta, più contrastata, più tradita. Preghiamo perché gli uomini di potere cerchino le vie della solidarietà, della giustizia, dell'equità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini che sono più partecipi della passione del Signore in qualunque modo, perché il Signore li consoli, perché li faccia partecipi della potenza della sua risurrezione fin da ora nel seguirlo nella via della croce. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la nostra regione, per tutta l'Emilia, in particolare oggi appunto per l'intercessione di Sant'Apollinare, perché ci sia un risveglio nella fede. Preghiamo soprattutto per i giovani, per la trasmissione della fede e della conoscenza del Regno di Dio, del Vangelo, a tutti i nostri bambini, ai ragazzi, ai giovani. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche per noi, perché anche a noi il Signore conceda una sequela assoluta, un'obbedienza docile alla sua parola, per lasciarci conformare al suo sentimento, alla sua volontà di compiere il disegno del Padre. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per Lanfranco e la Paola, sono venuti ieri, per tutta la loro comunità, perché il Signore li guidi in tutto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi abbiamo in particolare il ricordo ancora del padre di Claudio, qui con noi, a Delfo. Lo ricordiamo insieme a tutte le intenzioni di Claudio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Claudio Barbari nel giorno del suo compleanno, per tutta la sua famiglia, il suo lavoro,
Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Paolo, Mariam, per tutta la nostra comunità, per tutti noi, perché ci lasciamo guidare dallo Spirito e per tutte le cose che ci attendono. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per, chiedo una preghiera per un sacerdote che conosco, un francescano, che si chiama Apollinare ed è parroco di Tel Aviv Jaffa e quindi anche grande responsabilità in quella zona e anche rispetto ai migranti che vivono in quelle, insomma, alle periferie di Tel Aviv. E preghiamo per tutta la sua opera e poi per tutto il vicariato, diciamo, di lingua ebraica e anche le nuove nomine, i nuovi incarichi. Preghiamo.
Santa Polinare è la chiesa, Castelletto, la bella chiesa di Castelletto. Preghiamo anche per tutti quelli che vivono lì, per il Gianluca, per Don Gianluca, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo perché si possa concretizzare la promessa, mezza promessa del Vescovo di venire a incontrare i giovani di questa zona dopo gli eventi di quest'estate. Preghiamo.
Ascoltaci.
Presentiamo tutte queste intenzioni a Dio nostro Padre, insieme a tutte le altre bisogni, necessità, quelli che più dimentichiamo, ancora per tutta l'umanità, per i morenti e i morti, preghiamo. Ti preghiamo, Dio, nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.